Circa metà dei 118 dipendenti di Bandcamp è stata licenziata. La notizia la leggo sul Post, dove si ricorda che meno di un mese fa, il 28 settembre, Epic Games, la grande azienda di videogiochi che possedeva Bandcamp dal 2022, aveva annunciato di aver venduto Bandcamp a SongTrader, un'azienda che si occupa di gestione di licenze musicali, un'azienda abbastanza sconosciuta, aggiungo io, fino a quel momento, e l'operazione era stata annunciata, ricorda il Post, anche in un contesto di licenziamenti di Epic, che a sua volta è in crisi e che ha licenziato 830 dipendenti. Epic Games aveva acquistato appunto un anno fa Bandcamp, che finora, fino a quel momento era indipendente, e già allora se n'era un po' parlato cosa succederà, cosa non succederà. Per un anno non è successo nulla, ecco che adesso invece arriva prima la nuova vendita a SongTrader e meno di un mese dopo l'annuncio di questi grandi licenziamenti. Oltre che sul Post se ne è parlato veramente dovunque, su qualunque sito e rivista che si occupi di musica. Ho letto una decina di articoli diversi, quello forse, anzi, quei due che hanno dato qualche informazione in più o qualche cosa interessante che vale la pena citare sono il lungo pezzo di Philip Sherburne su Pitchfork, che si intitola Bandcamp come la conosciamo è finita, punto di domanda, e dice ad esempio che i tagli sono stati divisi un po' su tutti i dipartimenti di Bandcamp, eccetto per due che sono stati colpiti in misura ancora maggiore, che sono il customer support e il reparto editoriale. Da qualche altra parte ho letto che tutti i membri del sindacato che si era formato l'anno scorso a Bandcamp sono stati licenziati, e Sherburne su Pitchfork ci ricorda che anche i vecchi dirigenti di Bandcamp sono tutti svaniti nel nulla il 28 settembre. Il fatto che sui social media questa settimana ci sia stato molto scalpore per questa notizia, dice Sherburne, è un testamento al fatto che molte persone, sia fan che musicisti, vedono Bandcamp come qualcosa di più di un negozio, lo vedono come parte della cultura. E non sappiamo cosa succederà a Bandcamp adesso, quali sono esattamente i piani dopo questi licenziamenti da parte di SongTrader, ma le prospettive non sono buone, dice Sherburne, e lo dicono un po' tutti. Non ho trovato molti ottimisti tra tutti questi commenti. Sherburne si chiede se la morte di Bandcamp arriverà di colpo o come il risultato di migliaia di tagli più piccoli. Un altro articolo interessante l'ha scritto Sean Reinaldo sulla sua newsletter First Floor, dove dice che il CEO di SongTrader, i nuovi proprietari di Bandcamp, il CEO si chiama Paul Wilshire e ha fatto un'intervista a Billboard in cui ha detto di essere stato in passato un musicista, un produttore di dischi, un artista, e che insomma siamo tutti musicisti e potrebbe essere tutta una grande campagna di marketing, ma Sean Reinaldo gli dà forse un minimo più di credito di altri. Dice anche lui che sicuramente Bandcamp è diventata una componente essenziale della cultura musicale indipendente e che se la piattaforma dovesse scomparire domani non c'è un successore ovvio a prendere il suo posto. Ricorda anche Reinaldo che Bandcamp diceva da anni di essere profitable, di essere inattivo, cosa che non si può dire di molte altre startup, e che quindi, almeno se questa cosa è vera, non ci sarebbero motivi per questi tagli di personale che invece SongTrader dice sono necessari per rendere l'azienda sostenibile. Reinaldo dice: qualcuno qui non sta dicendo la verità, ma a dirla tutta potrebbe anche essere Bandcamp a mentire su questo. Di sicuro si sono già sviluppate alcune possibilità e alcuni discorsi su come si potrebbe gestire Bandcamp o qualcosa simile a Bandcamp in un modo meno da startup californiana o della Silicon Valley e più con un modello collaborativo basato sulla community, e questo però, dice Reinaldo, che è un modello a cui lui non crede molto e che dice già Bandcamp aveva una disparità di feature e di interfaccia con Spotify, che ha ovviamente molti più soldi da investire, e secondo Reinaldo un modello basato sulla community e non più su un'azienda probabilmente significherebbe solo un ulteriore ampliarsi di questa disparità. Un'altra notizia che ho trovato parlando di Spotify è sul New York Magazine, c'è un articolo che parla di Bandcamp dove scopro che Spotify ha già annunciato un merch hub, cioè una nuova feature di Spotify dove gli artisti potranno vendere i loro prodotti, le loro t-shirt e immagino altre cose. Una delle cose che si possono fare tuttora su Bandcamp e per cui Bandcamp veniva usato spesso, quindi Spotify forse sta provando a dire guardate che se non c'è più Bandcamp potete venderle da noi. Lo riassume bene anche Vittorio Command su Rocket, che dice che la prospettiva che questo ridimensionamento di personale annunciato adesso a Bandcamp sia solo la prima tessera di un domino di cambiamenti è ciò che non fa stare tranquilli artisti, etichette e fan. E di certo non stiamo tanto tranquilli neanche noi, ma intanto continuiamo a vedere che dischi sono usciti questa settimana. Fra l'altro abbiamo da sempre messo i link a Bandcamp, proprio anche noi per scelta, quando mettiamo i link ai dischi, perché ci sembra un modo di indirizzare più direttamente all'artista e anche a chi vuole magari comprare il disco in formato digitale o fisico, invece che mettere il link di Spotify. Per adesso continueremo a farlo, vediamo fino a quando Bandcamp andrà avanti e speriamo insomma che magari invece si trovi una soluzione che non sia proprio il fallimento della piattaforma a breve come alcuni prospettano. Ma dicevo, noi torniamo a parlare di dischi, andiamo a vedere dopo la sigla i dischi che abbiamo selezionato tra quelli usciti questo venerdì 20 ottobre e lo facciamo nella puntata numero 80 di Friday. Il primo disco è un ritorno pesante, quello di Sampha, che torna col suo secondo album a distanza di ben 6 anni dal debutto. Si intitola La High, esce per Young ed è già in vetta alle varie classifiche di aggregatori. Album of the Year gli dà al momento una media di 88, cioè a pari merito con gli altri dischi più votati quest'anno, e quindi ce lo ritroveremo anche Sampha nelle varie classifiche di fine anno. L'album è abbastanza diverso, insomma, anche con alcuni punti di contatto con il suo precedente lavoro. Quello che un po' si ricorda dappertutto è che non è che in questi 6 anni Sampha fosse scomparso, è tornato spesso a fare capolino con collaborazioni di peso, ad esempio su DIY, che dà il disco 5 stelle. Chris Taylor scrive che Sampha è abbastanza felice di vivere nell'ombra, di lasciare che le sue abilità, soprattutto quella voce straziante e sottile, rimangano non accreditate su brani di Subtract, Kendrick Lamar, Beyoncé, ma Sampha dà il meglio di sé quando si concede di essere al centro dell'attenzione, come fa in questo disco a suo nome e che raccoglie un sacco di altre recensioni alte, appunto 5 stelle su Arts Desk, 92 su 100 su Rumore, 9 su Line of Best Fit, dove Riley Mokwin dice che l'ultima volta che Sampha ci ha regalato un disco, il cantautore londinese ha prodotto Process, un disco incentrato sul dolore, sull'ansia e sul lutto, all'indomani della morte di sua madre. Questo era il disco appunto di 6 anni fa, del 2017. Ora, dice Mokwin, il caos elettronico del suo lavoro precedente viene sostituito dalla morbidezza, mentre canta di poteri superiori, guarigione e forse soprattutto di sua figlia, nata durante la pandemia. Cantando di spiriti, circondato da voci femminili che gli ricordano il tempo e in mezzo alle sue riflessioni sulla connessione tra il suo passato e il suo futuro, il disco è come un dipinto espressionista della natura ciclica della vita, dove Sampha riflette sul posto di sua figlia nella sua vita e sul suo legame con sua nonna scomparsa. Un talento generazionale che ancora una volta ci ha consegnato un lavoro ricco ed emozionante. La High, questo nuovo album, è fenomenale, secondo Line of Best Fit. Anche secondo Clash, okay, dove il disco prende 9, su Paste 8.3, 4 stelle su Under the Radar. Ne ha parlato anche Giovanni Ansaldo sulla sua newsletter musicale, dove ha scritto che l'introspezione sonora di Sampha si è arricchito di un nuovo capitolo, che sembra all'altezza del precedente Progress. Alle canzoni di La High manca forse un po' nell'immediatezza che aveva fatto la fortuna di quel precedente lavoro. Sul Guardian, 4 stelle di Alexis Petridis, che ha scritto un bel pezzo che mette in evidenza alcune cose importanti che non ho trovato in alcune recensioni, e quindi andiamo ancora una volta a leggere Petridis, che citiamo spesso, ma spesso perché ce n'è un motivo e non solo perché ci sta simpatico. Nel 2017, ha detto Petridis, Sanfa ha pubblicato il suo album di debutto Process, una risposta travagliata, spesso bellissima, alla morte di sua madre. È stato recensito con entusiasmo quel disco ed è entrato nella top 10. È finito ai primi posti nei sondaggi di fine anno e ha vinto un Mercury Prize. C'era la sensazione che un artista che in precedenza era rimasto in secondo piano, anche se sullo sfondo di alcuni dei più grandi album degli ultimi anni, stesse finalmente venendo alla ribalta. Ma Sanfa, dopo quel disco, si ritirò nuovamente in secondo piano, anche se il suo telefono suonava spesso. Ha duettato con Alicia Keys, ha ottenuto una nomination ai Grammy per la sua breve apparizione nell'ultimo disco di Kendrick Lamar. L'impressione generale era quella di qualcuno che aveva dato un'occhiata al successo dal centro del palco, aveva deciso che non faceva per lui ed era tornato dietro le quinte. O forse no. La High, come il suo predecessore, sembra profondamente personale. A giudicare dai testi, i 6 anni successivi nella vita di Sanfa sono stati occupati dalla paternità e da qualcosa che suona come una crisi esistenziale. Questa crisi emotiva, dice Petridis, sembra aver infettato il suono dell'album. Per quanto belle siano le melodie che produce, per quanto calda e discreta suoni la sua voce, tutto intorno alla voce suona spesso agitato. I ritmi si evolvono in un frenetico drum and bass, e anche nei brani più lenti gli hi-hat sembrano essere più prominenti di ogni altra cosa. La crisi di Sanfa sembra essere stata superata attraverso la terapia e, in modo più inaspettato, dice Petridis, leggendo Jonathan Livingston Seagull, il racconto di Richard Bach del 1970, che ha venduto milioni di copie, in cui un gabbiano riflette sullo scopo dell'esistenza e sul significato della libertà. Presumibilmente, ironizza Petridis, nel tempo libero nel quale non sta terrorizzando chiunque sul lungomare abbia un sacchetto di patatine. E Petridis forse non riesce ad associare proprio a un gabbiano, all'immagine di un gabbiano, questa spiritualità meditativa del libro di Richard Bach. La ricomparsa del libro di Bach, dice, come strumento di autoaiuto, decenni dopo che era scomparso dal radar culturale, è un po' una sorpresa, ma è necessaria. Sciocchezze o no, ovviamente ha aiutato Sanfa ed è difficile non esserne contenti. Chiaramente Sanfa avrebbe potuto cavarsela bene anche senza realizzare un altro album solista. Che l'abbia fatto e, cosa più importante, abbia realizzato un album intrigante e toccante come La High, merita di essere celebrato. Per il secondo disco ci spostiamo in Norvegia ed è il secondo atto del progetto Lost Girls, ma l'esperto di Scandinavia qui in redazione è Andrea e quindi l'ho chiamato per farci raccontare tutto.
Ciao, che esperto di nulla, veramente.
No, esperto almeno di questa etichetta che ha pubblicato questo disco, vero?
Ah, sì, l'etichetta la seguo, si chiama Small Town Super Sound, sono di Oslo e sono bravissimi, soprattutto le copertine di Kimi Ortoi, dei dischi, anche per esempio dei dischi Motorsaga, tutti i dischi sono molto belli.
Ma cosa hanno pubblicato quindi questo venerdì, questo secondo disco?
Allora, sì, Lost Girls è il secondo disco del progetto in cui dentro c'è un'artista che è comunque più conosciuta e che noi a Friday apprezziamo sempre, che è Jenny Wahl, che tra l'altro, qual è il disco l'anno scorso, il suo ultimo disco, che era stato molto molto
bene
recensito.
Sì, che esatto, c'era il Year of Love, era il singolo, no? E poi l'album, come si chiamava invece, adesso lo andiamo a ripescare, e mi era piaciuto molto anche a me, è uno dei miei dischi.
Ha avuto anche delle belle recensioni.
Classic Objects, che era uscito
esatto.
Su 4AD invece.
Esatto, era il primo disco su 4AD per lei. Ma qui è in compagnia di un suo amico, no? Indagato se sono una copia, ma non penso, Howard Bolden. Ed è il secondo disco, il primo disco era stato anche molto apprezzato, mi pare, da Pitchfork, forse era un Best New Music, non ho controllato. Ma questo secondo disco si chiama Selwood's Letter, se si dice così, che se non sbaglio significa self-destruction, una cosa del genere.
Okay.
E qua ci sono diverse recensioni, quindi comunque è un nome comunque di nicchia, però si fa sentire, si fa recensire comunque. Trovo diverse recensioni, per esempio 3.5 stelle su Slant, 3 stelle in un trafiletto sul Guardian, però oggi becca un 7.8 su Pitchfork. Poi c'è un lungo pezzo su Quietus, ma quello che ho letto e ho tradotto perché mi pareva più completa è quella su Flood Magazine, firmata da Jeff Terich. Le leggo un po' qualche
Sì,
passaggio.
intanto io ti posso dire subito che Pitchfork aveva dato Best New Musical al primo album,
Ah,
che era
ecco.
del 2021, e invece questa volta, come hai appena detto, si è fermato a un 7,8.
La soglia. Allora, cosa scrivono su Flood? Jeff Terich scrive: la musica di Jenny Val è godibile, accessibile, ma spesso altamente concettuale. Quando è la metà del progetto Lost Girls insieme a Havard Walden, Val crea musica che è esplicitamente meno legata a un'idea precisa che non sia la più intuitiva gioia nella collaborazione. È musica più fisica, più sociale. E bisogna farne esperienza in quanto tale. Poi segue. Salvus Letter è principalmente più conciso e digeribile del precedente, composto da 8 canzoni pop che hanno molto in comune con l'estetica post-punk, incluse cascate di chitarre tenebrose. Eppure, anche se in qualche caso è più oscuro, sembra più leggero. Ai pezzi viene dato molto spazio per respirare all'interno di arrangiamenti ipnotici. Questo conferma molto, molto così. Tu l'hai ascoltato pure, no?
Io l'ho ascoltato, mi è piaciuto, mi è sembrato anche più orecchiabile in un certo senso del debutto, che però onestamente non è che ricordo benissimo. Però diciamo che questo
Sì.
mi ha avuto voglia di risentirlo. Il primo, io nonostante il Best in Music, l'avevo sentito una volta un po' poi archiviato, diciamo.
Il primo era composto di pezzi lunghi, ti ricordi anche 10 minuti, era proprio una cosa molto cerebrale. Invece,
Questa è la
continuando la
versione
recensione,
pop
esatto. Ma
praticamente.
forse una spiegazione c'è sempre leggendo su Flood, dove spiega: scritto specificatamente per un'esibizione ad un festival di Lione nel 2022, quell'impeto di scrittura per un live sul palco si traduce in una serie di composizioni ancora più immediate che sembrano più radicate in un songwriting adatto all'urgenza del momento. Il disco non è meno esploratorio, ed è vero, è abbastanza concettuale, resta concettuale. Però poi, sempre su Flood, gli 8 pezzi, sempre strutturati su pesanti beat elettronici e atmosfere appesantite da synth, ma quello che viene creato su questo sfondo è più eclettico e vario del disco precedente. E poi, per concludere, scrive sempre su Flood: mentre il suono continua ad evolversi, resta in questo disco uno spirito di una forma di creazione più libera e più gioiosa. Lost Girls sono sempre più a fuoco mentre il loro orizzonte si espande. Sì, quindi c'è l'idea di qualcosa di diverso dal primo disco, di qualcosa di più orecchiabile sicuramente, ma resta bello denso,
Che
secondo me.
forse è anche poi un percorso di Jenny Vale in generale, perché anche appunto il disco dell'anno scorso mi pare che si era detto che era stato tra le sue cose più orecchiabili, no? Che
Sì,
aveva
sicuramente,
mai
sicuramente.
fatto, quindi c'è cioè la svolta pop di Jenny
La
Vale.
svolta pop di Jenny Val, la svolta pop del suo progetto Lost Girls. Tra l'altro, invece su Pitchfork sono andato a leggere la recensione e non mi ricordavo, forse devo saperlo, da dove viene il nome del progetto, Lost Girls.
Ah, ecco, no, anch'io non mi
Sai?
ricordo. No,
Lost
spiegami.
Girls è una graphic novel di Alan Moore, ma non so, è con un'altra, che si chiama appunto Lost Girls, e qual è il tema di queste, chi sono queste ragazze perse? Sono Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie, Wendy
Di Peter Pan, sto
di
leggendo anch'io
Pan
adesso.
e Dorothy del Mago di Oz, che si rincontrano, queste Lost Girls si rincontrano da adulte per scambiarsi delle esperienze,
Delle
eccetera. Una cosa
erotic
buffissima.
memories, leggo su
Ok,
Pitchfork.
quindi anche c'è un
Tutte
legame
curiose.
letterario.
Esatto, si può anche
Esatto.
andare, se c'è cioè, bei pacchi tipo con CD e libro.
Non penso, però potrebbe essere una mossa marketing.
Esatto.
Per il terzo disco pischiamo un'uscita italiana, italianissima, ed è anche una nostra amica, diciamolo, ed è il nuovo disco di Marta Del Grande che si chiama Selva. Marta l'abbiamo conosciuta insieme anche a
A
Bruxelles in
Bruxelles, dove ci
Padania.
aveva anticipato proprio che sarebbe uscito questo disco a
Esatto,
ottobre, è
ci ha dato lo
arrivato a
scoop.
ottobre. Esatto.
A me è piaciuto moltissimo il primo disco, e questo disco l'ho ascoltato ancora qualche volta, ma lo devo ascoltare ancora qualche volta, quindi devo fare un'idea precisa. Tu invece l'hai ascoltato meglio di me.
Io
E
l'ho
ti sei anche andato
ascoltato in
a
realtà un paio di
spulciare.
volte, mi sono letto un sacco di cose, sì, e innanzitutto non è finito su Pitchfork per adesso,
No.
però ci ha citato Francesca Farabegoli su Rumore, dove c'è una lunga e bella intervista di varie pagine, proprio a Marta Del Grandi, e Farabegoli ci ha citato dicendo che Marta è un'artista di quelle che su Friday chiamiamo italiani su Pitchfork, italiane su Pitchfork in questo caso,
Mi dispiace.
ma invece no, però Andrea sei tu il,
No,
come dire,
non c'è nessuna traccia di Marta Legrandi su Pitchfork, mi spiace, meriterebbe. Ma chi chissà, no,
volevo anche specificare che sei tu che da ben prima di questo podcast tracci l'unico Excel ufficiale degli italiani su Pitchfork negli anni.
Qualcuno lo deve fare.
Il depositario di questa informazione è l'unico autorizzato a concedere questo titolo, quindi non ancora, insomma, ci auguriamo che magari sia solo questione di tempo, perché penso se lo meriterebbe. Questo disco esce ancora su Fire Records, come il precedente, e sulla etichetta britannica, che aveva pubblicato anche, ad esempio, Vanishing Twin, di cui abbiamo parlato una o due settimane fa. E questo disco a me è piaciuto molto, ma un po' tutte le recensioni, allora, una sola per adesso estera ho trovato, secondo me almeno qualcun'altra arriverà, è su AllMusic, 3,5 stelle. E invece parecchie recensioni in Italia, disco della settimana su Rock It.
Dove se la giocava contro un altro nome
molto atteso, cioè quello di Calcutta.
Calcutta.
Che tu hai, io non ho ancora sentito, tu hai sentito?
Sì, l'ho sentito, ma ne parliamo.
Ne parliamo a parte.
Okay. Sì.
No, io sono curiosa in realtà, ma appunto, torniamo a Marta Del Grandi, che abbiamo scelto come nostro terzo disco della settimana, e recensioni, Rock It, Rolling Stone, c'è una lunga intervista di Raffaello Oliva, e Rumore, c'è una lunga intervista di Francesco Farabegoli, più una recensione d'84/100, e tutti un po' concordano, poi anche altre ho trovato, Mescalina, Impatto Sonoro, Loud, Giornale della Musica, che è uscita proprio oggi, ha dato 9 al disco, e tutti un po' dicono che è un disco abbastanza diverso dal precedente, ed è vero, ma sì, io ci trovo anche insomma una sua continuità. Su Rumore Farabegoli ha scritto che a un certo punto sarà necessario schierarsi tra la Marta Del Grandi di Until We Fossilize, del disco precedente, per cui si sono spesi i nomi di Morricone, David Lynch e simili occupanti dell'immaginario, e invece questa nuova Marta Del Grandi di Selva, musicista in perenne mutazione, e in cui Farabegoli ci ha sentito Coco Rosi, Gastro del Sol, visioni di cantautorato elettronico minimale, un goccio di TV on the radio, una spruzzatina di indie rock per Madonna, zero aggiunto in cottura.
No, anche a me, Francesca.
E, no, ci sono tante ispirazioni che è difficile forse più che nel precedente andare ad elencare, a vedere. Anche su AllMusic hanno provato a fare qualche nome, mi pare, no, scusami, in dov'era? Su Rolling Stone, l'articolo di Raffaello Oliva dice che se per Until We Fossilize erano stati scomodati i riferimenti a Lynch e Morricone, appunto, che erano usciti insomma in una recensione del disco precedente, ma tutti citavano perché suonano altisonanti. Per questo nuovo disco Raffaello Oliva dice che ascoltando Selva è più facile trovare punti di contatto con cantautrici quali Emiliana Torrini, My Brat is Diamond e Julia Stone.
Ah, e già? Cercando... Non ci trovo.
Ok, noi ne abbiamo trovato invece uno che ha suggerito Marco e che effettivamente, secondo me, in un pezzo, non... tutto il disco non lo so, ma in Selva, proprio che è il pezzo che dà il titolo al disco, che è anche il suo primo pezzo in italiano, ci abbiamo sentito io e Marco tanta Cristina Donà, sembra un pezzo di quelli belli di Cristina Donà.
E quindi l'asse Abbia del Grasso incontrerò.
Esatto, dicevamo oggi quant'è la distanza tra Ro e Abbiategrasso, forse sarà insomma questa periferia di Milano che ispira queste sonorità.
Zone 2.
Sì, più o meno. E cos'altro? Andiamo invece su Rock It, dove il disco è disco della settimana. Gabriele Vollaro ha scritto che Until We Fossilize, il disco precedente, era il congelamento delle strutture più pure del folk pop americano, ma in 2 anni le cose cambiano e cambia sicuramente l'anima compositiva di una persona così attenta al suono come è Marta Del Grandi. In un certo senso, dice Vollaro, Selva è la versione antitetica del suo predecessore. Selva è un disco che gode della forza del viaggio come sorgente creativa. È un disco di movimento, non certo frenetico, che crea una rottura con la contemplazione ermetica del passato. Laddove Until We Fossilize, il precedente, era minerale, Selva è organico, dice Vollaro.
Bello.
E, su AllMusic invece quello che mi ero segnato l'ha scritta la recensione Marcy Donaldson, che ne parlava anche Rumore nell'intervista. In questo disco c'è un coproduttore che è questo Bert Vliegen, già parte di Sofia e Whispering Suns, che secondo Marcy Donaldson su AllMusic ha aiutato Marta Del Grandi a creare un suono più muscolare e più basato sulla chiave di basso. E che è stato registrato questo disco a Ghent in Belgio.
C'è un po' di Belgio.
E sempre su Rolling Stone spiega Marta Del Grandi che Until We Fossilize era un disco figlio della pandemia, che aveva registrato praticamente da sola, con le sue capacità di produzione e poche risorse economiche, visto che ai tempi non aveva ancora un contratto discografico. Invece Del Grande dice che con Selva ha voluto tornare a un album suonato con una band, e quindi è stato registrato a Ghent, appunto, con una serie di suoi amici musicisti che le ha conosciuto quando ha abitato e studiato per alcuni anni in Belgio. E basta, penso di aver letto quasi tutti gli estratti che mi ero segnato dalle varie recensioni. L'ultima cosa che volevo segnalare è che da dove viene questo titolo, oltre dal pezzo Selva, ma nell'intervista su Rumore Del Grande ha anche detto che Selva le piaceva la parola perché richiama l'oscurità, forse anche qualcosa di magico, e ha dei riferimenti letterari. Questo quindi da dove.
Dantesco, per esempio.
Esatto, qualcun altro ha esplicitato che era forse anche un riferimento dantesco, ma effettivamente è una parola affascinante e anche poi è diventata la scusa per fare il pezzo in italiano, no? Che finora erano stati tutti in inglese.
Il prossimo passo sarà Sanremo, ovviamente.
Dici no, no, quello al massimo
No.
Calcutta. Vedo più, sembra scommessa, tipo. Vedi più a Sanremo Calcutta o Marta del Grande?
Nessuno dei due era
Nessuno dei due, poi
vabbè.
niente, niente. Dobbiamo accontentarci dei Maneskin. Va bene, grazie Andrea. Continuo io allora poi con i singoli. Grazie mille del supporto e soprattutto delle informazioni sul progetto Lost Girls e sulla tua storiografia di Small Town Supersound.
Ok, ciao, alla prossima.
Ciao. Restiamo per un attimo in Italia perché sono usciti due singoli, o meglio un doppio singolo così definito, che sanciscono il ritorno dopo parecchi anni di Jonathan Clancy, che stavolta torna a nome intero James Jonathan Clancy, e lo ricordiamo per il suo progetto His Clanciness, ma ancora prima per A Classic Education e Settlefish. Clancy è stato per molti anni un nome di punta dell'indie, dell'alternative italiano. E italo-canadese, ma insomma di base a Bologna da tantissimo tempo, e ha pubblicato questo doppio singolo, Head It All Precipice, e ha annunciato anche che esce un disco che si chiama Sprecato, il mio primo disco da tanto tempo, dice sulla cartella stampa, che uscirà per Maple Death Records, la sua stessa etichetta. E è uscito appunto questo doppio singolo. L'album uscirà, se ho letto bene, a febbraio. L'altra cosa interessante è che è stato realizzato grazie a Suner, progetto di Arci Emilia Romagna, e sostenuto dalla regione Emilia Romagna. Quindi bravo che è riuscito a prendersi anche qualche soldo pubblico in questa situazione in cui di soldi per la musica ce ne sono pochi. E su Sentire Ascoltare c'è qualche altra notizia, che è un progetto tra l'elettrico e l'elettronico, il minimalista e lo psichedelico, l'onirico e l'alieno. Clancy vi canta con un registro trasognato anche in territori non distanti da Scott Walker. E ricorda poi Sentire Ascoltare che ci sono anche una serie di ospiti, tra i quali Stefano Pilia, Enrico Gabrielli e Francesca Bono e altri ancora, ed è stato registrato tra Bologna e Londra. Come secondo singolo parliamo invece dell'altro ritorno, che stavolta negli Stati Uniti, è il ritorno di Helado Negro, che ha annunciato un nuovo album a seguire il suo Far In del 2021. Il nuovo disco, sempre per 4AD, si intitola Phasor ed esce il 9 febbraio. È uscito il primo singolo, LFO, tra parentesi Lupe Finds Oliveros. Non so bene la storia di questo titolo, ma pare che la ispirazione per questo disco sia partita nel 2019 da una visita di 5 ore a questa installazione Salmar dell'artista Salvatore Martirano, che pensavo ci fosse un po' d'Italia, invece no, è un artista musicista americano che ha creato questo sintetizzatore vecchio, old school, che permette di creare un infinito numero di sequenze sonore. Insomma, Helado Negro è andato a vedere questa cosa nella Università di Illinois e da lì è partita l'ispirazione per questo nuovo disco che segue appunto Far In. È un bel disco uscito nel 2021. Terzo singolo, altro ritorno per gli Idols, e quindi ci spostiamo in Gran Bretagna, che annunciano il loro quinto disco, si intitola Tongue Cup con una K finale, non so come si pronunci, Tang Kei o Tank, esce come sempre su Partisan il 16 febbraio, è coprodotto da Nigel Godrich e Kenny Beats, che ha anche lavorato sul loro precedente Crawler, e da Mark Bowen, membro della stessa band degli Idols. È uscito il lead single Dancer, che è un bel pezzo abbastanza in stile Idols, ma che ho ascoltato molto volentieri, con delle backing vocals appena udibili ma di eccezione, che sono di James Murphy e Nancy Wong degli LCD Sound System. Questo mese è in corso il tour europeo di PJ Harvey, che ha pubblicato qualche mese fa uno degli album più belli di questo 2023. E purtroppo il tour non tocca l'Italia, e però abbiamo una nostra inviata, Sara Moschini, che è andata a sentire PJ Harvey alla data di Zurigo, e questo è il reportage che ci ha lasciato.
PJ Harvey inizia il concerto alla Volkshaus di Zurigo con 45 minuti dedicati esclusivamente all'ultimo album, Eye Inside the Old Year Dying, 12 brevi canzoni ispirate al suo poema Orlam, che esegue tutte, una dopo l'altra, in fila, sottolineando, se ce ne fosse bisogno, come quest'opera debba essere considerata come a sé stante, da non mescolare a vecchie glorie. E sebbene questa scelta abbia assolutamente senso a livello tecnico, di atmosfera, e l'esecuzione sia stata impeccabile e sentita, ammetto che poi, finito questo primo atto, fatto un po' fatica inizialmente a entrare in un certo mood. Da quel momento però PJ non si è più risparmiata. Lei, che non è famosa per essere una crowd pleaser, contate che non ha mai detto una parola prima dei ringraziamenti finali, è riuscita a scaldare il pubblico partendo da due pezzi di Let England Shake, introdotti da un interludio eseguito dai suoi stupendi musicisti, capitanati da John Parish. E da qui è stato tutto in discesa. Ogni volta che cambiava strumento, il pubblico era in attesa di sentire quali dei suoi album capolavoro sarebbe arrivato, da una versione struggente di Angeline, uno dei pezzi più belli di This Desire, ma anche uno dei più rari dal vivo, ha una sorprendente Sandy's Love to Me, fino a The Desperate Kingdom of Love, preso da Her, e ancora le primissime Man's Size e Dress. PJ ha usato tutte le sue voci, colpendo al cuore più e più volte. To Bring You My Love è stato l'album da cui sono arrivati i più contributi, con l'oscura title track che è risuonata in tutta la sala con i suoi vibrati, l'encore di Come On Billy e ovviamente con Down By The Water, la sua prima vera hit. Grande assente, Stories From The City, Stories From The Sea, del quale però non ho sentito la mancanza. La chiusa su White Shock ci ha mandato tutti via in trance totale, e con la voglia di vederla di nuovo presto, anzi prestissimo. PJ, torna in Italia però, non farci aspettare altri 6 anni.
Grazie mille Sara per questo live report di un concerto che, insomma, mi mordo un po' le mani di non essere andato a vedere anche io, e più modestamente, per fortuna a Milano qualcosina c'è in questo autunno, e è stato annunciato questo festival Dr. Martens, sponsorizzato ovviamente da Dr. Martens e organizzato in collaborazione con Miami Festival, che è il prossimo 28 ottobre all'ex macello di Milano, con una serie di artisti italiani, credo, in grossa parte. Io mi sono segnato Montag, che non ho ancora visto dal vivo, proprio Marta Del Grandi, di cui parlavamo prima, e Generic Animal con questa Baby Orchestra, che è presentata come un'inedita formazione, meno chitarrone, più archi sospesi, e una serie di altre performance e anche di DJ set, workshop food, eccetera, 28 ottobre all'ex macello di Milano. Marta Del Grandi farà poi anche un tour, alcune date solo, ma a date anche con altri musicisti, non è chiarissimo quale sarà la formazione, ma ci sono le date, e partirà da Parigi, quindi anche qualcosa all'estero, Parigi, poi Lubiana a novembre, e no, tutte a novembre, sono dal 5 al 30 novembre, Parigi, Lubiana, Torino, Bologna, Roma e Milano. E invece altro tour che non passa dall'Italia, ma che è stato annunciato in questi giorni, è quello di Mizki, che ha annunciato un lungo tour europeo, e anche qui, insomma, un po' rode invece che non c'è nessuna data italiana, soprattutto perché ci sono tipo 4 date a Londra e 2 date ad Amsterdam, 2 a Berlino, 2 a Parigi, e niente, in Italia 0, e la più vicina è ancora a Zurigo, e anche se forse come costi vi costa meno andare a Londra o a Dublino, e però insomma molte sono già sold out, pur essendo state annunciate da pochissimo, e quindi se volete andare a sentire Mizki vi conviene scegliere il posto e la data migliore e comprare i biglietti il prima possibile. E invece in Italia passerà Caroline Polachek al C2C, Club to Club di Torino, a inizio novembre, ma magari ne riparliamo settimana prossima. Spero di riuscire ad andarla a vedere e volevo segnalarvi però che ha fatto intanto un piccolo video live, performance live al Stephen Colbert Show negli Stati Uniti, anche se Andrea ha avanzato qualche dubbio che sia possibilmente in playback, non lo so se avete notizie su questo, facciamo un dibattito. E però la performance è veramente bella perché è una performance teatrale praticamente in cui lei canta questo nuovo singolo che non è incluso nel suo disco, si intitola Dang, e lo canta sullo sfondo un PowerPoint e tanto di telecomandino per mandare avanti le slide molto surreali, e questa è stata la sua performance allo show di Stephen Colbert. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Fierrincelli e Marco Fierrincelli. La sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music, mentre Friday lo trovate su fridaypod.it. Grazie e appuntamento alla prossima settimana.